Ed eccomi qua, quindi sono pronto per questo secondo appuntamento di questa settimana. Mi auguro altrettanto anche voi dall'altra parte, ormai sempre più numerosi. E a questo proposito voglio proprio salutarvi affettuosamente e ringraziarvi per questo. Quello che andremo a leggere questa sera è un altro salmo di Asaf ed è molto affine come argomento al Salmo 74. In esso il salmista esprime la triste condizione del popolo di Israele in un momento di grossa calamità, l'esilio babilonese. O Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine, hanno dato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi santi alle bestie della campagna, hanno sparso il loro sangue come acqua. Noi siamo diventati oggetto di derisione per i nostri vicini, oggetto di scherno e di derisione per quelli che ci circondano. Fino a quando, Signore, sarai tu adirato? La tua gelosia arderà come fuoco per sempre. Riversa l'ira tua sulle nazioni che non ti conoscono e sui regni che non invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe e hanno devastato la sua dimora. Non ricordare a nostro danno le colpe dei nostri antenati. Affrettati, ci vengano incontro le tue compassioni, poiché siamo molto afflitti. Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, per amore del tuo nome, perché direbbero i popoli: dov'è il loro Dio? Si conosca tra le nazioni sotto i nostri occhi la vendetta per il sangue dei tuoi servi che è stato sparso. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, secondo la potenza del tuo braccio. Salva quelli che sono condannati a morte. Restituisci ai nostri vicini 7 volte tanto l'oltraggio che ti hanno fatto, Signore. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti celebreremo in eterno. Proclameremo la tua lode per ogni età. Come dicevo prima, il Salmo 79 descrive la drammatica situazione del popolo di Israele, schiavo a Babilonia. Non solo, esso esprime anche le preghiere di liberazione e le promesse del popolo a Dio. La preghiera di Asaf, affinché Dio restituisca il popolo alla posizione di una volta, si basa su 3 elementi. L'angoscia dei suoi santi, ovvero l'angoscia degli israeliti, la natura compassionevole di Dio, la vergogna, il disonore che le altre nazioni avrebbero riservato al nome di Dio, cioè a Dio stesso, se egli avesse abbandonato definitivamente coloro che erano stati scelti proprio da lui come servitori e rappresentanti. Questi 3 aspetti della preghiera di Asaf percorrono tutto il Salmo, ma emergono chiaramente in ognuna delle 3 parti in cui è possibile dividerlo. Nei primi 4 versetti del Salmo 79, il salmista descrive la rovina di Gerusalemme e il massacro dei suoi abitanti. Questa orribile carneficina era difficile da comprendere per il popolo di Israele, perché Dio permetteva che accadesse loro una cosa simile. I falsi profeti avevano continuamente detto loro che questo non sarebbe accaduto al popolo di Dio. E anche se il profeta Geremia aveva fedelmente dato l'avvertimento di Dio sul giudizio a venire, era stato screditato e considerato un traditore della sua nazione. E a questo proposito è interessante notare come di fatto si sia adempiuta la profezia di Michea, capitolo 13, versetto 12, citata anche in Geremia, al capitolo 26, versetto 18. La descrizione poi del campo di battaglia attorno a Gerusalemme, coperto di cadaveri, era un ricordo così terribile, macabro, che divenne per gli scrittori biblici un simbolo del giudizio universale. Come avevamo sottolineato nel commento al Salmo 74, è possibile e legittimo interpretare questi salmi in una prospettiva escatologica, legata cioè agli avvenimenti degli ultimi tempi. Ma non possiamo comunque separarli dagli avvenimenti storici del tempo in cui furono scritti. In questo contesto possiamo capire come il salmista fosse preoccupato della derisione da parte dei popoli vicini, a cui erano ormai da tempo sottoposti. Il popolo di Dio era afflitto anche per questo. Perché Dio non interveniva in loro difesa? Perché sembrava che egli li avesse abbandonati. Nei versetti dal 5 al 9 vengono descritte l'ira, la misericordia di Dio. Gli eventi storici contingenti erano comunque visti come atti diretti di Dio stesso, atti conseguenti alle sue disposizioni morali. I profeti di quel periodo non avevano nessuna difficoltà ad associare alle disgrazie del popolo la punizione di Dio per le loro trasgressioni. A Dio solo, quale giusto giudice, era possibile collegare l'inopinata caduta di Gerusalemme. Perché parlo di caduta inopinata, cioè di caduta strana, non prevista, perché le profezie che annunciavano questi avvenimenti erano state, come ho già detto, più volte contestate dai falsi profeti di quel periodo. Prima della deportazione a Babilonia, i falsi profeti dicevano che Dio non avrebbe mai permesso la loro distruzione e la deportazione. Invece, la città che i falsi profeti dicevano non sarebbe mai stata presa, fu presa, e gli abitanti vennero deportati. Il Tempio, che dicevano non sarebbe mai stato distrutto, venne invece distrutto. Ma il Dio sarebbe stato sempre in collera con i suoi eletti? A questa domanda segue un duplice appello. Il salmista si appella in primo luogo alla gelosia divina. Certamente il suo cuore gli diceva che Dio non se ne sarebbe stato inerte davanti a popolazioni pagane che opprimevano il suo popolo. In secondo luogo, il salmista si affida alla misericordia di Dio. L'uomo non merita niente, ma Dio è pronto a perdonare ogni iniquità. In questa prospettiva, il peccato è considerato un'eredità del passato, la causa della presente sofferenza e un'offesa a Dio. Alla luce di questi versetti possiamo domandarci: come può Dio dimenticare o ignorare il peccato? Ciò non è possibile. Dio non può accettare il peccato, qualunque esso sia. Il solo mezzo dato all'uomo peccatore per potersi avvicinare a Lui, per poter essere con Lui riconciliato, è la fede in Cristo Gesù. È possibile incontrare Dio con la dignità di figli solo attraverso Cristo, oppure è possibile incontrarlo come giusto giudice. A ogni uomo è lasciata ampia possibilità di scelta. La preghiera finale del salmista, quella racchiusa nei versetti dal 10 al 13, va al di là dei sentimenti personali di angoscia o vendetta. L'intervento di Dio è richiesto per difendere il suo onore, la sua gloria. Rileggiamoli. Perché direbbero i popoli: dov'è il loro Dio? Si conosca tra le nazioni, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi che è stato sparso. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, secondo la potenza del tuo braccio. Salva quelli che sono condannati a morte. Restituisci ai nostri vicini 7 volte tanto l'oltraggio che ti hanno fatto, Signore. E noi, tuo popolo, e greggi del tuo pascolo, ti celebreremo in eterno. Proclameremo la tua lode per ogni età. Non si dovrebbe infatti permettere ai pagani di deridere Dio a causa della misera condizione di Israele. Questo ci fa venire in mente le considerazioni che Mosè fece in riferimento a un possibile fallimento dell'Esodo. Le nazioni vicine in realtà non disprezzano il popolo di Israele in difficoltà, ma Dio stesso. Per questo motivo è doveroso che essi siano puniti, con una punizione direttamente proporzionale alla loro presunzione. Il Salmo si conclude con una promessa a Dio da parte del popolo. Questo versetto non sottintende un presunto mercanteggiamento con Dio in relazione a un suo intervento liberatorio, ma riconosce che una vera supplica a Dio non può essere disgiunta da un sincero sentimento di consacrazione a Lui. In questo senso il popolo promette di ringraziare, di testimoniare agli uomini della grandezza del suo Dio, del suo Signore. E così voltiamo pagina ancora una volta, giungendo al Salmo 80. Al direttore del coro, sopra i gigli della testimonianza, Salmo di Asaf. Porgi orecchio, pastore di Israele, che guidi Giuseppe come un gregge, o tu che siedi sopra i cherubini, fa risplendere la tua gloria. Davanti a Efraim, a Beniamino e a Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando sarai irritato contro la preghiera del tuo popolo? Tu li hai cibati di pane intriso di pianto e li hai dissetati con lacrime in abbondanza. Tu ci hai resi oggetto di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. O Dio degli eserciti, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. Portasti fuori dall'Egitto una vite, scacciasti le nazioni per piantarla. Tu sgombrasti il terreno ed essa mise radici e riempì la terra. I monti furono coperti dalla sua ombra e i suoi tralci furono come cedri altissimi. Stese i suoi rami fino al mare e i suoi germogli sino al fiume. Perché hai rotto i suoi recinti e tutti i passanti la spogliano? Il cinghiale del bosco la devasta. Le bestie della campagna ne fanno il loro pascolo. O Dio degli eserciti, ritorna, Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quel che la tua destra ha piantato e il germoglio che hai fatto crescere forte per te. Essa è arsa dal fuoco e recisa. Il popolo perisce alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che hai reso forte per te. E noi non ci allontaneremo da te. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi. Alcuni elementi del Salmo 80 fanno ritenere che questo sia un'espressione di preghiera a Dio di tutta la comunità esiliata dopo il 586 a.C., composta però da qualcuno intimamente legato all'antico regno del nord. Sembra infatti che questo salmo tratti esclusivamente del regno settentrionale di Israele. Non a caso vengono citati i nomi di Giuseppe, Efraim, Beniamino, Manasse, tutte tribù del nord, anche se per la verità in alcuni casi la tribù di Beniamino è associata a Giuda. In verità si potrebbe pensare anche a un elenco simbolico delle tribù di Israele in marcia nel deserto, un elenco che cita i primi a muoversi dietro l'arca dell'alleanza secondo un ordine ben prestabilito, ma dietro i quali si muovevano uno dietro l'altro tutti gli altri israeliti. Ricaviamo questa ipotesi da un passo che troviamo nel libro dei Numeri, al capitolo 2, versetti dal 17 al 24, che vado subito a leggervi. Poi si metterà in marcia la tenda di convegno con il campo dei Leviti in mezzo agli altri campi. Nella marcia seguiranno l'ordine nel quale erano accampati, ciascuno al suo posto, con la sua bandiera. A occidente starà la bandiera del campo di Efraim con il suo contingente. Il campo dei figli di Efraim è Elisama, figlio di Ammiud. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 40.500 uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Manasse. Il capo dei figli di Manasse è Gamaliel, figlio di Pedassur. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 32.200 uomini. Poi la tribù di Beniamino. Il capo dei figli di Beniamino è Abidan, figlio di Gideoni. Il suo contingente, secondo il censimento, è di 35.400 uomini. Il totale del censimento del campo d'Efraim, sommando le loro schiere, è dunque 180.100 uomini. Si metteranno in marcia, in terza linea. Leggendo questa parte della scrittura, vediamo che, posizionando le tribù intorno al tabernacolo, queste tre tribù erano subito dietro l'arca nell'ordine di marcia. Era l'arca a guidare i figli di Israele attraverso il deserto, e qui i figli di Israele gridano a Dio affinché, così come li aveva guidati una volta, torni a guidarli. In ogni caso, ciò che mi sembra importante sottolineare è il concetto che traspare da tutto il Salmo. Solo Dio è in grado di ristabilire il suo popolo, solo Lui è in grado di farli tornare a Lui e di ridare l'antica dignità perduta. Solo Lui può accoglierli con il volto splendente, in segno di compiacimento nei loro riguardi. Da questo duplice ritorno, noi a Lui e Lui a noi, proviene la certezza di essere salvati. Questo concetto traspare, come dicevo prima, da tutto il Salmo, ma in modo particolare dai versetti 3, 7, 19, che quasi come in un ritornello ripetono le parole «O Dio, ristoraci, fa risplendere il tuo volto», e saremo salvi. Come avrete notato, il salmista, che ricordo è Asaf, anche se per i motivi che dicevo prima non è sicuro che la prima stesura sia sua, paragona Dio, il Signore, a un buon pastore che guida le sue pecore. L'idea che l'esodo fosse stato come lo spostamento di un gregge sotto la guida di un pastore divino è comune a vari salmi, ma è interessante ricordare che anche il Signore Gesù paragonò se stesso a un pastore. Il buon pastore, colui che sacrifica la propria vita per le pecore, così come ci è riportato nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10. Il pastore, in questo caso, è comunque lo stesso re divino che siede sul suo trono, tra i cherubini dell'arca, ma sembra sia passato molto tempo da quando il popolo ha beneficiato di questa luce divina, che li rallegrava e li consolava. A seguito di questa considerazione, il salmista si rivolge in preghiera a Dio, e chiede che egli faccia nuovamente risplendere il suo volto dal luogo santo per la loro consolazione. Questa, se ben riflettiamo, è anche l'attitudine che hanno, o meglio dovrebbero avere, i cristiani nei periodi bui della loro vita. Essi dovrebbero guardare alla luce della seconda venuta di Cristo. L'apostolo Paolo si esprime così a questo riguardo: la notte è avanzata, Il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Romani 13, versetto 12. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 6 e 7. E in Tito, al capitolo 2, nei versetti che vanno dall'11 al 13, troviamo queste parole. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. La preghiera del salmista e di conseguenza quella di tutto il popolo si basa esclusivamente su ciò che Dio può fare. Come dicevo prima, solo Lui, solo Dio può ristabilire e accogliere il suo popolo. E con questo concetto espresso qui adesso voglio fermarmi. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo, come al solito, domani, alla stessa ora. Ciao.